Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 25esima puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. E oggi, per quanto sia possibile, faremo un breve viaggio nell'arte, in particolare sui rapporti, sulle contaminazioni che un certo periodo dell'arte ha avuto tra pittura e fotografia. Quindi lo facciamo perché, come sempre in concomitanza degli eventi di frammenti di fotografia, vogliamo darvi un panorama di presentazione per meglio apprezzare l'ospite che ci sarà venerdì. E appunto venerdì 28 aprile ci sarà a Sant'Agnese alle 20.45 Fulvio Bortolozzo, con un incontro dal titolo ironico e gradevole "Che bel quadro, sembra una fotografia". E effettivamente Fulvio Bortolozzo lo ascolterete, è una persona molto molto interessante, docente dello IED di Torino. Con la sua col suo entusiasmo e la sua ironia ci porterà in un mondo fatto di contaminazioni tra appunto la pittura e la fotografia. Lo sentiremo tra pochissimo, ma prima vogliamo darvi un paio di notizie. Eravamo in debito con Daniel Bereulac perché dovevamo annunciarlo la puntata scorsa, ma ve lo diciamo oggi. Insomma, il lavoro di Bereulac sulle Filippine, già premiato al WordPress di quest'anno, ha vinto il Pulitzer, e per Bereulac siamo a due. Pensate che in 35 giorni che Bereulac ha passato nelle Filippine è riuscito a fotografare 57 persone uccise nella brutale campagna che il presidente Rodrigo Duterte ha messo in pratica contro lo spaccio della droga. Quindi un lavoro straordinario. Noi ovviamente metteremo tutti i link delle notizie che diamo sul nostro gruppo Facebook di Mantova Eyes, quindi venite a cercarci su Facebook e troverete tutto questo, tutti questi dettagli. Poi venerdì scorso è uscito un bellissimo articolo dedicato a Franco Pagetti, il fotografo, fotoreporter italiano. È uscito sul set di Corriere della Sera, un fotografo poco conosciuto magari dai più, ma è effettivamente uno delle colonne del fotogiornalismo italiano ed internazionale. È stato su tutti i fronti caldi dei conflitti, ma lui dice: "Non mi considero un reporter di guerra, piuttosto un interprete di volti e storie. Ho soltanto", lui dice, "fotografato emozioni". E questa intervista arriva a margine di un cortometraggio che si chiama Shooting War, un documentario, cortometraggio dedicato proprio dalla regista Ayelia Usain, scusate la mia pronuncia veramente indegna, e che sarà presentato, dedicato proprio a Pagetti, che sarà presentato alla 16ª edizione del Tribeca Film Festival, la rassegna cinematografica che è stata creata da Robert De Niro all'indomani dell'11 settembre. Quindi veramente un documentario molto molto bello, che speriamo poi di poter vedere a breve anche in italiano. Intanto noi sul nostro sito metteremo un link a bellissima intervista che il sito di Vogue ha realizzato a Pagetti, quindi andatevela a vedere. Ora ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo con l'intervista a Fulvio Bortolozzo e gli altri ospiti di oggi. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes. Come annunciato prima della pausa, siamo in linea con Fulvio Bortolozzo, docente dello IED di Torino. Buonasera Fulvio.
Buonasera Marco. Allora, niente, innanzitutto tu sarai nostro ospite venerdì, allora iniziamo dal titolo, che è molto molto interessante. Che bel quadro, sembra una fotografia. Perché questo titolo, anche un po' ironico se vogliamo?
Sì, anche un po' una piccola provocazione, perché la serata cercherà di mettere in luce alcuni dei momenti di incontro tra quello che è il fotografico e la pittura. Quindi nella storia dell'arte normalmente non si prende mai in considerazione il contributo dell'invenzione della fotografia per la sua influenza nell'arte, sia immediatamente precedente sia successiva, e nella serata invece cercheremo di mettere in evidenza come proprio l'invenzione della fotografia abbia indotto i pittori a fare alcune scelte, ad abbandonare alcune strade e a prenderne delle altre.
Ecco, allora banalmente, questo è evidente sotto gli occhi di tutti, l'invenzione della fotografia ha ridefinito il modo di dipingere, con poi quelle che saranno le avanguardie della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, ma magari ci arriviamo dopo. Entriamo magari un po' più nell'aspetto, ad esempio, non so, delle inquadrature. Si cominciano a intravedere in pittura delle inquadrature mai viste prima, ad esempio.
Sì, la cosa interessante è proprio questa, che mentre nei confronti dell'operatore, del fotografo in sé, c'è un rifiuto complessivo di tutto il mondo accademico e dell'arte, viene considerato poco più di una scimmia che porta in giro un congegno, invece c'è un profondo interesse da parte di coloro che sono stati per secoli gli esperti dell'immagine negli effetti curiosi che quella macchina riesce a provocare anche al di là della volontà dell'operatore, e questo li porta a prendere in considerazione nuove composizioni, nuovi effetti come quello del mosso, come lo sfocato, che prima non erano sperimentabili e quindi non si potevano osservare e inserire nel percorso pittorico.
Diciamo che giustamente o ingiustamente all'inizio la fotografia viene, come dici tu, veramente additata come un puro e semplice mezzo meccanico. Ci può stare, visto l'idea che si aveva di arte in quell'epoca, e in realtà la pittura in particolare deve dire grazie alla fotografia, perché è proprio grazie alla fotografia che si è completamente modificata e reinventata.
Sì, certamente ha dovuto occupare altre strade, visto che quelle tradizionali erano state occupate dalla fotografia. Questo per quanto riguarda la pittura di mestiere è stato forse un problema sociale ed economico. Per quanto riguarda la grande pittura accademica è stata tutto sommato anche una liberazione da vincoli di committenti, di esigenze del figurativo che doveva andare in una certa direzione invece che in un'altra, e quindi ha permesso il fiorire di tutte quelle forme di espressione che cominciano dal movimento impressionista e vanno avanti con gli espressionisti fino alle avanguardie storiche e oltre.
Ecco, trovo interessante come molti accademici si scaglino contro la fotografia, ma poi in realtà ne siano utilizzatori. Penso ad esempio a Baudelaire, che si scaglia in questa sua famosissima invettiva contro la fotografia, ma poi ama in modo clamoroso farsi ritrarre, no? C'è comunque una fascinazione di questa nuova tecnologia nei confronti di questi personaggi, comunque sempre attenti alle vicende artistiche.
Sì, difatti nella serata ci sarà il vendicatore dei fotografi, Nadar, che è stato il maggiore ritrattista proprio di personaggi come Baudelaire e grandi pittori, musicisti, letterati della sua epoca nella Parigi di quel periodo lì. Sì, il fascino è nei confronti, probabilmente da parte di Baudelaire, ma un po' di tutti, degli inattesi risultati figurativi di questa macchina, perché non dimentichiamo che la fotografia introduce in arte un congegno che sposta l'immagine da soggetto che viene elaborato nel tempo a frazione di tempo. Quindi praticamente c'è un forte spostamento concettuale, la persona che posa per una fotografia non è come tradizionalmente un soggetto di un pittore che va lì per diverse sedute, magari anche nell'arco di mesi per definire il ritratto, è proprio una persona che si presta al congegno per un certo periodo della sua esistenza, e la figura che noi vediamo è il risultato di questa performance. È un grosso cambiamento concettuale.
Molti delle polemiche o comunque delle situazioni che si sono ingenerate nel mondo artistico quando la fotografia è nata potrebbero tranquillamente essere applicate anche al mondo di oggi. Credi che ci sia una ciclicità di queste problematiche, di queste polemiche, di queste battaglie continue tra la fotografia e la pittura?
Ma sostanzialmente può essere che sia una storia senza fine, perché il congegno non è più quello del 1839, si è fortemente evoluto, è diventato addirittura parte di un telefonino, quindi la tecnologia fa passi avanti continuamente, sostanzialmente ormai ogni qualche mese più che ogni qualche anno, e ogni passo avanti tecnologico sposta l'uso dell'immagine fotografica in contesti differenti, anche socialmente, e quindi porta ancora un po' avanti questa forma di duello intellettuale tra una e l'altra forma, però è una cosa sterile, nel senso che dal 1839 al 2017 ormai l'esperienza dell'immagine è prevalentemente, fondamentalmente e diffusamente fotografica, quindi anche noi abbiamo una conoscenza delle opere, delle immagini tradizionali prevalentemente attraverso delle fotografie, quindi rifiutare un uso di qualsiasi tipo, compreso quello artistico, della fotografia è veramente una battaglia persa.
Grazie mille Fulvio per essere stato con noi.
Grazie a te, buona serata a tutti.
Bentornati a Mantovaes, siamo in linea con Monica Mazzolini, esperta del periodo delle avanguardie, che tiene un blog di cui sicuramente ci parlerà. Buonasera Monica.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, intanto partiamo dalla tua attività del blog, un blog che si occupa di un determinato particolare periodo storico e dei rapporti che tra la fotografia e l'arte durante quel periodo storico.
Sì, in questo blog io ho deciso di parlare delle avanguardie storiche e non solo. Diciamo che il percorso va dalla metà dell'Ottocento, del 1800, quindi con il realismo francese e poi l'impressionismo, fino ai giorni nostri, e con una particolare attenzione comunque a quelle che sono poi le avanguardie storiche del Novecento. Insieme alla pittura, parlo molto poco, quasi niente di scultura, insieme alla pittura cerco di trattare in parallelo o comunque in combinazione di fotografia, perché comunque pittura e fotografia da un certo punto della storia dell'arte vanno in qualche modo di pari passo, se vogliamo, o comunque si contaminano, si confrontano, e quindi penso che sia un buon modo per parlare di queste due realtà artistiche.
Ecco, sull'argomento hai scritto anche un libro, magari ti offro l'occasione magari di parlarne e di dire il titolo, in modo tale che poi i nostri ascoltatori possano andarselo a cercare.
Grazie, il libro si intitola Matite colorate, appunti d'arte. In realtà è un metalibro, cioè metà romanzo e metà appunti che parlano di storia dell'arte. Il romanzo è il pretesto per parlare di arte e dei movimenti artistici che sono poi le avanguardie storiche.
Certo.
Diciamo che ogni capitolo è diviso in una parte romanzata, molto semplice, e una parte invece di storia dell'arte, e quindi diciamo in questo modo, volendo proprio essere un libro di divulgazione, quindi non per persone esperte nel campo, cerco di far avvicinare, di far innamorare le persone di questa materia della quale io sono profondamente innamorata.
È molto bello dire che sei innamorata dell'arte e della fotografia.
Sì, in questo libro in realtà parlo molto molto poco di fotografia, è quasi tutto centrato sulla pittura e poi anche su comunque altre forme d'arte che appunto noi troviamo nel periodo di cui dicevo prima, quindi certo, dalla metà del 1800 fino ai giorni nostri. Di pittura ne parlo poco, ho intenzione, spero di riuscirci, di parlarne in un libro successivo che ho già incominciato a scrivere.
Ah, bene, allora ti seguiremo sicuramente interessati. Beh, allora veniamo all'argomento vero e proprio di questa chiacchierata, quando la pittura incontra la fotografia. Io ti darei un input così come inizio, perché si dice spesso del tributo che la pittura paga nei confronti della fotografia, ed è poi l'oggetto del nostro parlare, ma voglio anche spezzare una lancia così in favore della pittura, dicendo che è proprio Nadar che ospita, no? La prima mostra degli impressionisti, quindi una sorta così di vendetta della fotografia nei confronti della pittura, anche se all'epoca non era stato così.
No, esatto, siamo in Boulevard des Capucines numero 35, è il 1874 e come dicevi tu, Nadar ospita la prima mostra impressionista, impressionisti che effettivamente sono stati rivoluzionari per la loro epoca, e tant'è che sono stati rifiutati dai saloni ufficiali e quindi diciamo che questo in qualche modo è un argomento molto interessante per incominciare a parlare di questo, se vogliamo, connubio, confronto tra pittura e fotografia.
Certo, contaminazione anche logistica, quantomeno.
Esatto, sicuramente contaminazione anche logistica. Comunque gli impressionisti in primis utilizzavano la fotografia anche per fare le loro opere. Se noi prendiamo per esempio Monet stesso in alcune serie di dipinti che lui fa, mi riferisco per esempio ai dipinti della cattedrale di Rouen,
certo.
Lui per questa cattedrale dipinge 50 diversi dipinti in diverse ore della giornata e viene detto nei libri di storia dell'arte che lui utilizzasse, sicuramente lavorava en plein air, quindi lavorava direttamente all'aperto. Sul campo, cambiando certamente all'aperto, cambiando ogni tot di tempo, ma molto velocemente, cambiando tela per riuscire a cogliere la luce che cambiava, certo, con il trascorrere del tempo. Però appunto pare che comunque usasse anche la fotografia proprio per aiutarsi in questo tipo di lavoro. Quindi gli impressionisti stessi utilizzavano, questo è un esempio, utilizzavano la fotografia come mezzo.
Certo.
La fotografia nasce infatti, diciamo, poco prima, è stata diciamo divulgata al pubblico, se vogliamo dire, nel 1839, quindi è ancora giovane, però sta incominciando a muoversi a grandi passi.
Certo, beh, se c'è poi un movimento che celebrerà la fotografia come diciamo in connubio poi con l'arte, proprio perché rifiuta l'arte, è il Dada.
Sì, il dadaismo è effettivamente un movimento di rottura, è un movimento di cambiamento e di rivoluzione in questo periodo delle avanguardie storiche. Siamo intorno agli anni 20 del 1900 e appunto il dadaismo, la definizione di dadaismo la troviamo in una rivista berlinese proprio nel 1919. E Dada cosa vuol dire? Dada vuol dire niente, intanto. Quindi è una parola che non vuol dire nulla. E in questo, proprio in questa definizione, c'è tutta l'essenza di questo movimento artistico. E, proprio perché il dadaismo cercava di andare contro l'arte, voleva distruggere l'arte in qualche maniera. E qua diciamo che artisti, pittori e fotografi insomma ne combinano delle belle, se vogliamo. E al di là di appunto di Duchamp con la sua fontana o con la ruota di bicicletta che tutti noi conosciamo, certo, se vogliamo parlare di un fotografo, visto che insomma di fotografia qui dobbiamo trattare, certo, beh, sicuramente a me viene in mente Man Ray.
Certo.
Man Ray che è stato comunque un grande fotografo del periodo dadaista e poi anche del periodo surrealista, perché lui comunque diciamo attraversa entrambi i movimenti.
Allora Monica, dobbiamo fare una piccolissima pausa e noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantovais. A tra poco. Bentornati a Mantovais, siamo sempre in linea con Monica Mazzolini, con la quale stavamo parlando di Man Ray, questo fotografo, questo artista che comunque direi come sempre nel mondo dell'arte è difficile incasellare in un movimento. Insomma, sappiamo che Man Ray nasce dadaista e muore surrealista, diciamo così.
È difficilissimo proprio per le contaminazioni di cui parlavamo prima, no? Questa parola che ci piace tanto. E tutti i movimenti artistici, tutti in generale, non solo pittura e scultura e fotografia, ma la musica, la letteratura, tutto è contaminato, e per cui è veramente difficile, se non quasi impossibile, riuscire a catalogare in una maniera così stretta gli artisti. E però appunto, se vogliamo trovare un nome nel dadaismo, sicuramente certo, Man Ray è uno di loro, e lui era uno sperimentatore. I dadaisti sono degli sperimentatori, certo, e in quanto sperimentatore utilizzava soprattutto due tipi di tecniche, una che veniva chiamata radiografia e un'altra che invece viene definita solarizzazione. Lui in camera oscura, perché all'epoca ancora si usava la camera oscura, decisamente, siamo arrivati un po' dopo con Photoshop, no? E in camera oscura lui veramente giocava, sperimentava, e da questa sperimentazione appunto
sono nate le più grandi opere, esatto. Io ricordo la oddio, ho un vuoto, aiutami, Kiki de Montparnasse di spalle,
come no?
Le Violon d'Angre, certo. Ecco,
sì, esatto, e lui lì diciamo che ha fatto in qualche modo già un fotomontaggio,
sì,
perché
esatto,
lui, se non mi ricordo male, non vorrei sbagliare, ma mi sembra che lui dicesse: dove non arriva la fotografia arriva la pittura, e dove non arriva la pittura arriva la fotografia. Quindi lui ha unito in qualche modo la fotografia di questa bellissima donna di schiena con questo bianco e nero meraviglioso, con queste due
così, chiavi,
se vogliamo, di disegni,
sì,
esatto, e quindi insomma, sì, ecco, lui era uno sperimentatore. Poi ci sono anche, un'altra opera che mi viene in mente, che è sicuramente molto interessante, è un ritratto,
sì,
che lui fa alla Marchesa Casati.
Ah.
È un ritratto che non so quanto sia noto in effetti,
no,
ma
effettivamente io non lo conoscevo.
Diciamo che è molto interessante anche l'aneddoto che sta intorno. La Marchesa Casati era una milanese nobildonna, collezionista d'arte, e era appunto una ricca ereditiera che nella vita aveva uno scopo. Lei voleva diventare un'opera d'arte vivente. Lei in qualche modo voleva sbalordire, e quindi aveva questa personalità così, così particolare, così forte, e ha chiesto a Man Ray di fargli un ritratto. Man Ray ha fatto questo scatto, ma in definitiva lui non era soddisfatto del risultato. La Marchesa Casati, quando ha visto questa fotografia, ha detto: questo è il mio ritratto, questa sono io. Com'è questa fotografia? Se l'andate a cercare su internet, si trova facilmente. È una fotografia in bianco e nero, molto scura, lo sfondo è scurissimo, si vede soltanto il viso della donna,
della donna,
e gli occhi sono sdoppiati. Questa è la caratteristica fondamentale. Per Man Ray era un errore, per la Marchesa Casati era la sua vera identità, la doppia identità. La doppiezza è una caratteristica fondamentale che troviamo poi soprattutto nel surrealismo.
Certo.
Nel surrealismo sarà utilizzato tantissimo da tantissimi autori. Questa doppiezza, lo stesso Man Ray, intanto, se vogliamo rimanere ancora su di lui, in quella rappresentazione di Kiki von Parnasse, sì, in balletto meccanico, si vedono tante, sono delle sovrapposizioni, delle,
certo,
doppie esposizioni, e quindi si vedono tanti visi di Kiki messi in posizioni differenti, e quindi qui ecco che già si vede in qualche modo, no? Questo,
sì,
questa doppiezza. E se poi ci spostiamo, come dicevo, proprio perché anche Man Ray si sposta verso il surrealismo, c'è una fotografa che a me piace molto, che si chiama Claude Cahun.
Ah, sì, certo.
E lei, che era una artista, fotografa, scrittrice francese, fa tutti questi autoritratti, che sono dei doppi. Lei si rappresenta o attraverso degli specchi o attraverso delle doppie esposizioni o mettendo delle modelle che comunque poi con un make-up diventavano in qualche modo molto simili, crea questo doppio. E quindi la doppiezza è in fotografia e non solo, è utilizzata tantissimo.
Ricordiamo così di recente, per modo di dire, le gemelle di Diane Arbus, che insomma tanto hanno ispirato e di cui insomma abbiamo anche parlato. Grazie, guarda Monica, è un piacere sentirti, si percepisce veramente il tuo innamoramento, come tu hai detto, per l'arte, per la fotografia, ma soprattutto per l'arte, e invitiamo tutti i nostri ascoltatori a visitare il tuo blog, che è monicamazzolini.blogspot.it. Corretto?
Esatto.
Bene, allora niente, grazie mille, grazie per essere stata con noi e chissà che magari non ci vedremo presto anche a Mantova.
Io ti ringrazio e spero di riuscire a venire a Mantova, con molto piacere.
E noi ci sentiamo tra pochissimo con Mantovice, a tra poco.
Bentornati a Mantovice, abbiamo solo il tempo per dare un paio di appuntamenti. Sabato 29 aprile dalle 19 alla Fonderia 20.9 in via 20 Settembre a Verona ci sarà la presentazione del magazine della fanzine Sinapsi dal titolo Fiume. Sinapsi ritorna a Verona per presentare appunto il magazine Fiume a cura di Steve Bisson, un'indagine fotografica collettiva che offre spunti di riflessione sui diversi territori legati tra loro dalla presenza dell'elemento dell'acqua. Ricordiamo che il collettivo Sinapsi è stato nostro ospite anche nella prima stagione di Mantova Ice. Mentre il 30 aprile ci sarà la settima edizione del portfolio Tornado Ghedi nell'ambito del primo Ghedi Photo Festival in Piazza Roma a Ghedi. Quindi salutiamo e un grosso in bocca al lupo agli amici del Circolo Fotografico Lambda e vi invito ad andare a visitare questo festival domenica. È davvero tutto per questa edizione, non abbiamo più tempo per nient'altro. Vi ringrazio, vi ricordo che Mantovice andrà in onda in replica giovedì alle 21 e una nuova puntata di Mantovice dedicata agli stati generali della fotografia andrà in onda martedì prossimo alle 18 dopo il GR, sempre su Radio Base. A martedì.
Mantovice, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.